E sfumiamo questo pezzo di Scilla e Furax Barbarossa, Tron, per metterci in contatto con un compagno del collettivo Ujamaa e parlare dello sciopero che si è tenuto venerdì e sabato di fronte al ristorante Mito di Torino in zona Piazza Statuto, che ha coinvolto due lavoratori della ristorazione, esattamente due lavoratori delle cucine di origine bengalese, e che ha coinvolto anche la solidarietà di diversi gruppi e collettivi con l'intento di sostenere lo sciopero per rivendicare delle condizioni migliori. Siamo in contatto proprio con un compagno del collettivo Ujamaa, al quale vogliamo chiedere come ha preso forma questo sciopero, come è nata questa rete di solidarietà. Intanto, ci senti?
Mi sento forte e chiaro, mi sentite voi?
Noi ti sentiamo alla perfezione.
Ciao a tutte, a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Allora, la situazione rispetto alle condizioni di sfruttamento al Mito sono abbastanza gravi. Sono una quindicina di lavoratori, due dei quali si sono ribellati, hanno alzato la testa, si sono rivolti al sindacato della CUB per denunciare le condizioni di sfruttamento. Lì la situazione è abbastanza greve, nel senso sono una quindicina di persone che vengono sfruttate 7 giorni su 7 senza giorni di pausa, con un contratto di lavoro da 20 ore, mentre loro ne lavorano in realtà 55 a settimana, ripeto, ovviamente senza giorni di pausa. Quando si sono rivolti al sindacato, si sono presentati in realtà 4 al sindacato, ovviamente sono tutte persone con permesso di soggiorno. Una volta che il sindacato è andato al Mito per avere un confronto con il proprietario, in realtà il manager di questa catena, la reazione da parte del manager è stata di licenziare i ragazzi, ovviamente una cosa che non si poteva fare. Dopodiché il sindacato si è messo in contatto con l'avvocato di questa catena di sfruttatori e hanno subito rimangiato questo licenziamento che è avvenuto in maniera verbale, dicendo no, ma è stato un semplice richiamo, in realtà i ragazzi non sono stati licenziati, è stato solo un semplice richiamo. Da lì hanno provato a fargli un po' di mobbing, cioè tipo il giorno dopo si sono presentati, li hanno messi in cortile all'interno di questo ristorante, togliendogli i cellulari in modo tale che non potessero registrare nulla, e li hanno lasciati tutto il giorno lì a girarsi pollice in cortile. Quindi stanno cercando di fare in modo che siano loro stessi a licenziarsi. Alla fine i due ragazzi dei bengalesi, dei 4 che all'inizio si erano presentati, hanno continuato questo percorso di lotta per rivendicare i propri diritti. Due si sono diciamo tolti da questo percorso per la paura, diciamo, di perdere il lavoro e quindi il permesso di soggiorno.
Infatti la paura gioca un ruolo fondamentale nel provare a smorzare la possibilità di alzare la testa.
Questo è sicuramente una questione fondamentale. La questione dei documenti si interseca con il discorso dello sfruttamento, no? Come sia difficile rivendicare un proprio diritto, perché da un lato vieni tutelato perché hai un lavoro e quindi puoi rinnovare il permesso di soggiorno, dall'altra però fai difficoltà a metterti contro il padrone, quindi accetti condizioni che non sono degne, nel senso lavorare 7 su 7 per 55 ore senza giorni di pausa, capite bene che è una roba di sfruttamento, quasi da schiavitù, per intenderci.
Sì, una condizione di doppio ricatto, sia quello legato alla sopravvivenza che si ottiene attraverso il salario sempre più misero, ma dall'altro lato non solo la sopravvivenza ma anche la possibilità di rimanere sul territorio e quindi farsi sfruttare, essere doppiamente ricattati, anche perché non solo si deve campare col lavoro ma ci si mantiene anche la possibilità di rimanere.
Esattamente. Infatti bisogna fare un plauso ai due ragazzi che hanno alzato la testa, davvero sono ragazzi giovanissimi, tra i 20 e i 25 anni, quindi sono proprio giovanissimi. e bisogna fargli veramente i complimenti. Si è attivata una rete di solidarietà molto larga, tramite la CUB poi si sono uniti vari gruppi, Colpo, il CUA, Voci Migranti, Ujamà, Studenti Indipendenti, è una, diciamo, è una compagine molto variegata, ovviamente con visioni politiche completamente diverse, ma rispetto a questa condizione di sfruttamento si è trovato un minimo comune denominatore, e questo ha fatto sì che sia nata questa mobilitazione. Prima, il venerdì che è appena passato, ci si è presentati lì davanti al Mito, saremmo stati una trentina di persone, con striscioni, la cassa, quindi siamo stati lì, diciamo, a fare una specie di picchetto, se vogliamo definirlo così, cercando di spiegare anche ai clienti che stavano cercando di entrare di quali condizioni i lavoratori all'interno si trovavano ad affrontare. Molti clienti sono stati solidali e quindi non sono entrati alla fine a mangiare, alcuni si sono addirittura fermati con noi per diverso tempo solidarizzando, e questo è stato molto, molto positivo. Altra gente è entrata comunque e una volta che gli si spiegava la situazione decidevano di entrare comunque, quindi qualcuno diciamo qualche urlo di vergogna gli è partito dietro. Il primo giorno in realtà abbiamo avuto abbastanza tanto spazio di manovra. Il giorno dopo, quindi sabato, eravamo un filino di più, devo ammettere, saremmo stati una quarantina di persone, però con una presenza delle forze del disordine importante. Ci saranno stati una undicina di Gossini più una camionetta di Celere a presidiare, a verificare come andava il presidio, ecco. E questo sicuramente non ha fermato la rabbia delle persone lì davanti, siamo stati comunque molto rumorosi, abbiamo continuato a fare come venerdì, a spiegare cioè ai clienti quali erano le condizioni, e diciamo come progettualità l'idea è di continuare tutti i weekend fino a quando il datore di lavoro non si siederà al tavolo per riconoscere alcune rivendicazioni.
Quindi non solo sciopero, ma anche appunto una presenza di fronte al locale, di fronte al luogo dello sfruttamento. Certo. Quali sono state effettivamente poi le pressioni che ha provato a fare la Digos, anche per capire, cioè non solo per fare una narrazione della repressione, ma anche per partire da questa esperienza di sabato e da quello che è stato il ruolo che ha provato a giocare la Digos, allora, per riuscire a immaginare come magari dribblare nel futuro o altre eventuali pressioni, visto che visto che tra venerdì e sabato c'è stata una differenza di approccio, una differenza nell'interessamento da parte delle forze dell'ordine, magari ci potrebbe essere un interessamento crescente, e quindi informarsi su qual è stato il ruolo che hanno voluto giocare i Digossini.
Allora, loro si sono messi praticamente attorno al nostro presidio, cercando di dirci di non stare davanti alla porta e di non impedire l'ingresso ai clienti. Noi alla fine però abbiamo preso praticamente la stessa posizione del venerdì, questo ovviamente gli ha fatti un po' sclerare, però noi abbiamo continuato con la nostra rivendicazione senza farci intimorire, insomma. E ovviamente la pressione era soprattutto sulle persone che hanno richiesto, quindi i ragazzi della CUP per intenderci, dicendogli che avrebbero subito delle multe amministrative. Ovviamente i decreti sicurezza non aiutano da questo punto di vista alcune mobilitazioni, ma lì sta veramente a noi mantenere la presenza e continuare la lotta senza farci troppo intimorire, insomma.
Prossime iniziative, quindi il prossimo fine settimana, mi sbaglio?
Allora, l'idea è di continuare tutti i weekend fino a quando il padrone sfruttatore non si siede al tavolo, questo è, diciamo, l'obiettivo. Alcune rivendicazioni sono state già riconosciute, cioè adesso i due ragazzi che si sono ribellati hanno un giorno di pausa, quindi lavorano 6 giorni su 7, mentre gli altri che non hanno alzato la testa, ma non, come abbiamo detto prima, sotto il doppio ricatto sia del permesso di soggiorno sia dello sfruttamento, gli altri ragazzi purtroppo continuano a lavorare 7 su 7 con le 55 ore a settimana, mentre i due che si sono rivendicati e quindi stanno agendo anche tramite queste pressioni, lo sciopero dei presidi, stanno lavorando 20 ore a settimana come previsto da contratto con un giorno di pausa. L'idea è, essendo che loro ne lavoravano 55, l'idea è di rendergli il contratto full time e possibilmente indeterminato. Queste sono le rivendicazioni che si vogliono ottenere. Stasera avremo un'assemblea per coordinarci, continuare a coordinarci, quindi vi direi, per chi segue le pagine di Colpo, CUA, Voci Migranti, UJAMA o Studenti Dipendenti o la CUB, qualunque di queste pagine, manderemo aggiornamenti rispetto a come ci muoveremo per i prossimi weekend. Voglio solo aggiungere una cosa rispetto alla questione del razzismo, perché è importante comprendere anche questo passaggio, perché all'interno di questi 15 lavoratori ce n'è solo uno che ha un contratto diciamo giusto, nel senso lui lavora 40 ore e ne ha 40 da contratto, quindi non fa nessun tipo di straordinario e tutto il lavoro che fa gli viene riconosciuto. Questo ragazzo è di origine marocchina, mentre tutti i bengalesi sono sfruttatissimi oltre qualsiasi tipo di veramente di comprensione, quindi 7 su 7, 55 ore a settimana. Il manager è un manager cinese, questa catena, non so chi siano i proprietari, ma il manager del ristorante di origine cinese. Questo ci fa capire come il razzismo davvero sia una struttura gerarchica l'obiettivo di creare delle gerarchie per poter sfruttare le persone e renderle maggiormente sfruttabili. Questo secondo me è un passaggio fondamentale da comprendere. Non esiste solo il razzismo tra bianchi e neri, ma esistono tutta una serie di gerarchie che sono figlie del capitalismo, che servono appunto a sfruttare più o meno le persone in base alla propria condizione. Poi ci tenevo a sottolineare questa cosa.
No, ti ringraziamo proprio per aver fatto questo appunto sulla stratificazione dei livelli di razzismo anche all'interno di quelle che sono le classi, i soggetti razzializzati. E se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei e soprattutto ti ringrazierei per questo aggiornamento.
Grazie a voi, anzi vi dico, state aggiornati che continueremo questa mobilitazione e soprattutto, visto che questa compagine è bella calda, siamo caldi come dei boiler quest'estate, continueremo non solo con MeToo, spero che questo percorso continui verso tutti gli sfruttatori di questa città, e continueremo questo percorso anche oltre il MeToo, anche dopo la vittoria col MeToo.
E noi lo speriamo, e ovviamente le libere frequenze di Radio Blackout sono estremamente disponibili a fare da megafono a queste lotte e soprattutto a questi ragionamenti sui vari livelli di sfruttamento e di razzismo che si vivono sui posti di lavoro e non solo. Grazie mille.
Grazie a voi, buona trasmissione.